I quit hunting with my daddy. Guess I didn't make the time. And it's been a year since. Colline sinuose, cappelle immerse nel verde e castelli e borghi dove il tempo sembra essersi fermato. La Val d'Orcia è una meraviglia della natura da scoprire con lentezza percorrendo uno degli itinerari che si snodano lungo una delle zone più belle della Toscana. È un'ampia valle situata a sud in provincia di Siena, a nord del Monte Amiata e vicina al confine con l'Umbria. Attraversata dal fiume Orcia che le dà il nome, è famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi bucolici. È un grande parco naturale, protetto, che dal 2004 fa parte del patrimonio dell'umanità UNESCO. Una terra meravigliosa, famosa per i cipressi, i vigneti e per le sorgenti termali naturali. Ogni stagione è quella giusta per visitarla, assaporare i frutti che la terra regala, ammirare il caleidoscopio di colori che si snodano sotto la fitta coltre di nebbia mattutina e per godersi il relax delle terre naturali. Ma andiamoci in autunno e scopriremo tutti i colori meravigliosi e i profumi che la natura ci regala in questa stagione, perché se in autunno c'è chi vede le foglie che muoiono, io preferisco vedere i colori che nascono. Parto da Pienza, un piccolo borgo assolutamente da visitare, che gode di una posizione davvero strategica, arroccato sulla cima di un colle che domina tutta la Valle dell'Orcia con una vista a mozzafiato. Questo incantevole borgo è ampiamente conosciuto come la città ideale del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II, o anche città di Pio, che aveva le possibilità economiche e l'influenza per poter trasformare il suo umile villaggio natio corsignano in quella che riteneva dovesse essere una città utopica, che avrebbe dovuto incarnare i principi e la filosofia dell'età classica e del grande rinascimento italiano. Realizzato in soli 3 anni sotto la guida del grande umanista Leon Battista Alberti, è un complesso di bellissimi ed armoniosi palazzi, la cattedrale, la residenza papale o Palazzo Piccolomini, il comune e l'incantevole piazza centrale. Piazza Pio II ha una forma di grande armonia che dona grande dignità e solennità a tutti gli edifici circostanti, costruiti in pietra di travertino che conferisce loro un chiaro color miele. Su di un lato della piazza si può ammirare un bellissimo pozzo, conosciuto come il Pozzo dei Cani, con 2 colonne con capitello lavorato e fregi. Un tempo l'unico approvvigionamento di acqua veniva dai pozzi, dove proprio tutti si rifornivano, ricchi e poveri, e siccome serviva ad abbeverare tutta la città, venne così ribattezzato Pozzo dei Cani. La cattedrale, dedicata all'Assunta del 1462, era tale l'attaccamento di Pio II al progetto originario di questa che aveva emanato una bolla di scomunica contro chiunque avesse osato cambiarne l'aspetto. Ospita importanti e notevoli dipinti dei più rinomati artisti del tempo, mentre il bel campanile dalla forma ottagonale si erge sopra l'antica cripta puntando dritto verso il cielo. L'imponente Palazzo Piccolomini, alla destra del Duomo, ha una fantastica loggia con un meraviglioso giardino sospeso, dal quale si può ammirare un panorama davvero unico su tutta la valle, da Montalcino fino al vulcanico Monte Amiata. Palazzo, scelto tra l'altro da Franco Zeffirelli per girare alcune scene del suo famoso e romantico film Romeo e Giulietta. Ed è proprio qui che i due innamorati si incontrano per la prima volta alla festa in casa Capuleti. Ma Pienza è anche la città del cacio, il pecorino of Pienza, un formaggio molto saporito, più o meno stagionato, fatto con il latte di pecora, molto rinomato e davvero delizioso. Il borgo è pieno di piccoli ed incantevoli negozi che vendono tantissime varietà di pecorini, che si possono assaggiare insieme a tantissimi altri prodotti locali tipici, come favolosi vini, spezie, pici, miele e così via. Infine, se capitate a Pienza a settembre, non perdetevi la famosa e divertente Fiera del Cacio, una grande festa dedicata al pecorino e ad altri prodotti della tradizione locale che potrete gustare gratis.
Durante l'evento si svolge anche un divertente gioco folcloristico di antiche origini, è il Palio del Cacio Fuso, dove i giocatori di ogni contrada del paese devono spingere e far rotolare intere forme di pecorino intorno ad un piccolo fuso di legno, collocato al centro della piazza principale. Risalgo in auto e con tutta la tranquillità che mi offre questo panorama dolce e collinare, arrivo a San Quirico d'Orcia. Un borgo antichissimo di origine etrusca, immerso in uno scenario quasi da fiaba, fatto di vigneti, oliveti e boschi di querce. Il borgo spicca dall'alto della collina per le bellissime rocce e le pievi medievali, costruito sopra i resti dell'antico villaggio di Osanna, importante tappa nel Medioevo lungo la Via Francigena, dove i pellegrini in viaggio verso la città eterna potevano trovare punti di accoglienza ed assistenza. Il borgo mostra ancora oggi la sua struttura medievale originale e si trova all'interno di una caratteristica cinta muraria divisa dalla via principale. Ci sono quattro porte per accedere al borgo. Dalla porta a nord-ovest si può da subito ammirare la facciata della collegiata di San Quirico e Giulitta, una splendida chiesa romanica con elementi gotici e barocchi, caratterizzata da tre bellissime entrate con sculture di leoni, tutte differenti tra loro, uno dei rari esempi di stile lombardo in Toscana. Mi piace ricordare che nella tradizione cristiana Quirico era il nome del povero bambino che, assieme alla mamma Giulitta, morì martire al tempo dell'imperatore Diocleziano, circa nel 304 d.C. Dietro ed a fianco della collegiata si trova Palazzo Chigi, un bel palazzo che oggi ospita il comune della città. E bella anche Piazza della Libertà, il cuore della piccola città, dove vale la pena visitare la chiesa di San Francesco, detta anche Chiesa della Madonna, per la statua in terracotta di Andrea della Robbia conservata al suo interno. Da non perdere infine i curatissimi orti leonini, splendido esempio di giardino all'italiana, disegnati intorno al 1540 da Diomede Leoni, con al centro una bella statua di Cosimo III de' Medici. Dalle mura fortificate che circondano gli orti è possibile godere di una strepitosa vista che spazia dal Monte Amiata fino alle città collinari di Pienza e Monte Pulciano. Il centro del borgo è particolarmente pittoresco grazie alle invitanti stradine lastricate e alle belle fontane di pietra. Anch'essa sorge lungo il tracciato della Via Francigena, la cui importanza nelle vicende di San Quirico è testimoniata dalla presenza dell'ospedale della Scala, dove veniva offerta ospitalità ai pellegrini. Da qui mi dirigo in uno dei più caratteristici ed unici centri termali della zona e di tutta Italia, Bagno Vignoni. Questo luogo deve la sua fama alla piazza, che è tutta coperta d'acqua, alimentata da una sorgente che sgorga dalla fonte a 1000 metri di profondità, risale in superficie e viene raccolta proprio nella piazza del paese. La temperatura dell'acqua fissa a 52 gradi crea straordinari effetti scenografici, soprattutto d'inverno, quando entra in contatto con l'aria fredda. E poi tutto intorno, case in pietra, balconi fioriti, piazzette, botteghe di artisti e artigiani, che creano uno straordinario insieme architettonico che rende Bagno Vignoni uno dei borghi più belli del mondo. L'acqua della piazza viene incanalata in viottoli che percorrono l'intera città, fiumiciatoli di acqua fumante che disegnano sinuosi sentieri nei quali è possibile immergere mani e piedi per provare sulla propria pelle l'inebriante giovamento dell'acqua termale. Nonostante la zona dei ruscelletti sia molto frequentata, si riesce sempre a trovare un posto dove sedersi. I ruscelletti concludono la loro strada sulla rupe su cui è poggiato il paese, cascando verso la parte bassa e finendo in un'altra vasca, all'interno della quale è possibile fare il bagno. In passato questo naturale dislivello veniva sfruttato per attivare i mulini della zona. L'antica storia delle terme di Bagno Vignoni è testimoniata dagli illustri ospiti che l'hanno amata. Primo di tutti Lorenzo de' Medici, che era solito ritirarsi alle terme di Bagno Vignoni per curarsi e studiare abbracciato dalle verdi colline che tanto amava. Un'altra illustre personalità del passato che amava ritirarsi alle terme era Santa Caterina di Siena. che molto spesso si recava in questi posti per raccogliersi in preghiera solitaria. Il loggiato costruito sulla vasca fu dedicato proprio a lei, come testimonianza del legame della santa con questo luogo. Gli antichi mulini alimentati dalle acque termali sono stati restaurati ed ora è possibile visitarli per scoprirne il funzionamento, l'importanza che hanno avuto per tutta la valle. Circondata dal verde, l'intera area di Bagno Vignoni gode di un panorama bellissimo e rilassante. Così, mentre il benefico flusso termale che aiuta anche la circolazione vi dà una piacevole sensazione, potrete far scivolare lo sguardo sulla dolcezza delle verdi colline toscane e, per dirla con le parole di Lorenzo il Magnifico, chi vuol essere lieto sia, perché del domani non v'è certezza. Il paesaggio che caratterizza tutta la Val d'Orcia è quello tipico con le conformazioni geologiche dette crete, biancane e calanchi ed è dovuto a lente trasformazioni iniziate milioni di anni fa. Le crete derivano da terreni argillosi che formano declivi dalle forme flessuose e poggi arrotondati. In mezzo a tutto questo trovo Castiglione d'Orcia, ricca non solo di bellezze paesaggistiche ma anche di notevoli opere artistiche, nell'antica chiesa di Santa Maria Maddalena, un edificio romanico in pietra, e anche nella chiesa dei Santi Stefano e Degna, il più importante edificio religioso del paese. Oltre al borgo, con la piazza, le caratteristiche viuzze e gli edifici medievali, vale la pena visitare anche l'imponente rocca di Tentennano, che si erge su uno sperone calcareo, un'imponente fortezza, in cui soggiornò anche Santa Caterina da Siena, che ebbe sempre un'importante funzione strategica per il controllo del territorio meridionale dell'antico stato senese. E se siete amanti di terme, acqua calda e ambienti selvaggi, fate una capatina a Bagni San Filippo, splendida stazione termale, dove la presenza di bianchi depositi calcarei che si snodano in suggestivi percorsi immersi nel verde formano cascate naturali di acqua calda, l'ideale per un momento di assoluto relax in mezzo ad una natura strepitosa e assolutamente incontaminata. In questa zona l'acqua piovana, penetrando nel terreno, raggiunge le rocce dell'antico vulcano del Monte Amiata e sgorga nelle cascate naturali. Le terme libere si raggiungono percorrendo un sentiero che scende nella gola. Dal ponte di legno del paese proseguo lungo il corso del fiume e trovo invitanti cascate e piscine. Il punto più bello e scenografico è sicuramente la Balena Bianca, un'incredibile formazione calcarea che si è formata nel corso dei secoli grazie al fluire delle acque, da dove sgorga acqua termale molto calda, la temperatura è di circa 48 gradi, che incontrando quella fredda del fiume le regala il caratteristico colore azzurro-bianco che crea un bel contrasto con il verde della vegetazione circostante. Qui si fa il bagno in qualsiasi periodo dell'anno, in una delle tante pozze e piscine naturali che hanno sul fondo i preziosi fanghi usati per il trattamento della pelle, del viso e del corpo. Continuando verso sud, ecco che da lontano vedo l'imponente fortezza di Radicofani, una delle più spettacolari fortezze toscane, al confine meridionale della Val d'Orcia, nonché quella che fu per secoli una delle piazze forti più importanti d'Italia. La rocca appare da decine di chilometri di distanza e sembra incombere sul borgo da cui ha controllato per secoli il confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Costruita poco dopo l'anno 1000, la fortezza nel corso dei secoli fu più volte rimaneggiata e in parte abbattuta nel 700 per poi essere definitivamente restaurata nel 900. Il monumento più notevole dell'antico borgo è la chiesa romanica di San Pietro del secolo XIII, danneggiata dall'ultima guerra e restaurata nel 1946, con i suoi bassi archi gotici e una splendida collezione di terracotta e robbiane. Sulla vecchia via Cassia notevole il Palazzo della Posta, una bella villa medicea trasformata da tempo in dogana e che ha ospitato tra le sue camere molti illustri viaggiatori. Dal terrazzo alla sommità della torre si ammira un panorama vastissimo, dal quale lo sguardo può correre fino al Monte Amiata, all'Appennino e ai laghi Trasimeno e di Bolsena. E proprio da questo punto così suggestivo vi saluto invitandovi a visitare la Val d'Orcia, un luogo che vi incanterà. I didn't feel like me no more.
But I dug a mound and slept him on. They've been on my feet since then. Man, it feels good to be country again. Sunsets with my wife for hours on my phone, and even when I was right beside her, I still wasn't really home. But last night we built a fire, watched the moonlight kiss her skin. Thought, man, it feels good to be country again. Man, it feels good to be country. Yeah.